Eccoci ad una nuova puntata di On The Rock. E la volta scorsa vi abbiamo lasciato con il kraut rock, invece questa volta
sonorità dure.
Sì, questa volta invece vi proponiamo qualcosa di forse un po' più conosciuto.
Sì.
Stiamo parlando infatti dei Queen. Oggi infatti è uno special dedicato interamente a loro. Ma adesso, prima di iniziare la puntata, diamo un po' di contatti. Vi ricordo che potete seguirci su ondequadre.polito.it o mandare una mail a onderock@gmail.com oppure semplicemente comunicare in maniera più veloce sul nostro, sulla nostra pagina
Facebook.
Di Facebook. Restate con noi.
Eh sì, Chiara, iniziamo con i Queen, iniziamo con questa grande band e volevo iniziare con una frase d'effetto. Allora, Freddie Mercury disse una volta: io non voglio diventare una rockstar, io voglio essere una leggenda.
E così fu.
Esatto, aveva già capito tutto. Allora, i Queen hanno avuto prima dei Queen. I Queen prima dei Queen c'erano Brian May, c'era Brian May, il chitarrista che aveva fondato già vari gruppi con un amico, Tim Staffel, con cui ha composto anche qualche canzone che successivamente si ritrova negli album dei Queen. Quindi le origini dei Queen nascono in questo modo qui. Brian May suona con Tim Staffel nel 1984, che poi con l'aggiunta di Roger Taylor diventano gli Smile, e qui si inizia già a formare un po' l'anima dei Queen,
della band.
Esatto.
Ancora Freddie Mercury non è ancora entrato in
ancora
scena, però forse conosceva già qualche membro del gruppo.
Esatto, infatti Tim Staffel presenta al gruppo un suo amico venuto dal lontano Zanzibar, che faceva di nome Farouk Bulsara,
che
veniva chiamato,
può dirci,
Freddy.
Per ora non molto, infatti, poi
esatto.
Conosciuto, sarà conosciuto con il nome di Freddie Mercury.
Esatto, anche lui suonava in altri gruppi, ovviamente, cioè avevano tutti intrapreso da un po' di tempo la strada dei musicisti. E dopo vari singoli anche da parte degli Smile, il gruppo appunto di Brian May e Roger Taylor, Tim Staffel decide di abbandonarli. Cattiva decisione, direi.
Pessima,
perché Freddie Mercury si aggiunge al gruppo e fu così che viene coniato nel 1970 il nome Queen.
Il nome Queen.
Che viene scelto da Freddie Mercury stesso alla fine, perché dice: noi vogliamo essere un po' dandy, un po' glam, ma nello stesso tempo maestosi, regali, e volevamo un nome corto che subito ci identificasse e fosse facile da ricordare.
E quindi hanno
scelto. E allora come partono i Queen?
Allora, i Queen, appunto, nonostante fossero impegnati a terminare il loro percorso universitario, perché tutti i membri, forse tranne Freddie, frequentavano l'università,
esatto,
se non mi sbaglio, decisero comunque di farsi conoscere inaugurando un tour in Cornovaglia, per cominciare quindi a provare alcuni brani ed acquisire confidenza con il palcoscenico. Se non che nel 1971 Terry Heaton, ovvero un amico di Brian May, gli offrì la possibilità di registrare gratuitamente nei nuovi studios di Len Lee, per collaudarne le nuove attrezzature. Quindi la band ne approfittò, sì, per divertirsi, per registrare alcuni brani nuovi, originali, come Liar, Keep Yourself Alive, Stone Cold Crazy, che attirarono l'attenzione di John Anthony, che era il discografico della Mercury Records, e anche di Roy Thomas Baker, collaboratore della Trident Audio Productions, che era appunto un'agenzia di management che successivamente mise sotto contratto i Queen. Il primo album venne appunto registrato in questi studi, però nei momenti in cui non serviva a nessuno, ovvero dalle 3 alle 7 di mattina, prima che attaccassero il turno delle pulizie. Quindi fu un album registrato con molta fatica, in più step, però comunque venne concluso, e appunto fu l'esordio questo dei Queen. Da qui andiamo ad ascoltare una canzone intitolata Jesus, che tra l'altro fu scritta in un bar di Liverpool, osservando le persone entrare in una chiesa durante la colazione. Quindi stavano facendo colazione, divenne questa ispirazione. Al termine della colazione, e tutti i membri della band cantavano già il ritornello di Jesus. E adesso andiamo a sentirla.
Came a man before his feet he fell, unclean, so the leper rang his bell, felt the palm of a hand touch his head, go now, you're a new man instead, oh.
It all began with the three wise men. Followed a star to them to Bethlehem. And made it heard throughout the land. Born was a leader of men. Yes, we're all going now to see the Lord Jesus. All going down to see the Lord Jesus.
Questi erano i Queen scoppiettanti del primo album, il suono grezzo, esatto. E dal primo album poi vanno avanti più o meno sulla stessa linea nel secondo album. Il secondo album, che si chiama Queen 2, con molta inventiva, come succede spesso in questi casi, è più un concept album, diciamo, qualcosa che sottolinea i contrasti tra il bene
tra
e il male.
Le due, anche tra le due personalità che compongono,
esatto,
forse, no,
infatti,
l'album.
Esattamente, stiamo parlando di Brian May e Freddie Mercury, in cui si hanno... lo stesso album è diviso in White Side e Black Side, quindi sempre questo nero e bianco, come per esempio la fantastica The March of the Black Queen, composta da Freddie Mercury,
sì,
e
sul lato
invece,
nero.
Sul lato nero, e invece la White Queen, l'altra canzone composta invece da Brian May. Quindi si ha questa contrapposizione.
Sì, contrapposizione che emerge anche nel modo in cui loro tentano di pubblicizzare questo album, perché sì, andavano vestiti infatti appunto di bianco e di nero, con tute molto aderenti a scacchi, appunto, che sottolineavano questo contrasto, e anche le unghie dipinte di bianco o di nero.
Assolutamente, insomma, Freddie
ce la metteva tutta. Un concept album che ha coinvolto, diciamo, anche la parte, diciamo,
esatto,
estetica
degli
artisti.
Musicale, sì, estetica, e di cui Freddie era un largo sostenitore alla fine, quindi, diciamo, partivano molte idee del genere, partivano da lui. Ma tutto questo è corredato anche di piccoli accadimenti, infatti i concerti che vennero fatti poi successivamente a questo album avevano delle... per esempio un concerto è finito in rissa
addirittura,
e quando la band dopo il terzo bis si è
dopo il terzo
si è, diciamo, rifiutata di concederne un quarto, a quel punto gli spettatori sono andati in bisibiglio, e addetti della sicurezza feriti, spettatori pugnalati, insomma qualcosa anche di un poco divertente.
Infatti, ma tra l'altro, vabbè, alcuni aneddoti riguardano proprio loro. E infatti, prima del soundcheck, in un altro concerto, Brian May litigò pesantemente con Freddie, definendolo vecchia baldracca.
Aia, questo non,
Freddie
non
se, la prese così tanto che sparì dalle scene, tant'è che poi Brian May, per farlo appunto, riportarlo sul palco, lo denominò Ciccino, lo chiamò Ciccino.
Sì, sì, lo chiamò
Ciccino,
proprio dal microfono.
Sì.
E lui
accorse subito.
Arrivo. Va bene, ma ci andiamo subito ad ascoltare una canzone da questo album, che è una canzone in cui Freddie Mercury dice di aver parlato di una ragazza dell'alta società. E faccio una citazione. Freddie Mercury dice: volevo solo dire che anche le persone per bene possono essere puttane. Questa è Killer Queen.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, got bad agility. Even guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable in appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China. She might have been again, incidentally, in that way. Perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
momentarily out of action, temporarily out of gas, you're absolutely right.
Ed era questa Killer Queen, canzone tratta dal terzo album di Queen, Sheer Heart Attack, del 74, album pubblicizzato con un'apparizione a Top of the Pops, apparizione però poco, come dire, gradita, ecco, dai Queen, in quanto in quei giorni in cui dovevano registrare la puntata, gli studios, cioè si verificò uno sciopero negli studi di registrazione e quindi finirono per registrarla negli studios invece delle previsioni di registrazione, delle previsioni del tempo, con un pubblico improvvisato lì per lì, quindi diciamo ci rimasero non poco male. Tra l'altro in questa apparizione si può notare come Freddy avesse lo smalto nero, appunto per
sottolineare
ancora quel contrasto che dicevamo prima. Tra l'altro cosa c'è da dire? Che la canzone Killer Queen definisce in maniera definitiva lo stile glamour, ecco, che acquisiscono i Queen. Volano oggetti.
I Queen emozionano. I Queen emozionano e continuano a emozionare anche poi con il quarto album, in cui forse il successo più grande è stato Bohemian Rhapsody, in cui appunto Freddie ad un certo punto entra in studio e dice: ho un'idea per una canzone. Bene, chiama il produttore, si mette al piano, suona la sua idea, suona l'intro di Bohemian Rhapsody, lo canta e dice, ad un certo punto si ferma e dice: bene, qui inizierà la parte d'opera. Il produttore
sbiancato
dice: ok, siamo messi male, siamo rovinati. E invece no, la canzone va avanti, viene registrata in 3 settimane, quindi un durissimo lavoro, la parte d'opera solo per quella parte con cori e armonie particolari viene registrata in 1 settimana con 10 ore di lavoro al giorno continue. E pensa che quando alla fine tutti pensavano: ah bene, adesso abbiamo finito la parte, arrivava Freddie Mercury
e introduceva
il suo estro e faceva: bene, mi sa che dobbiamo aggiungere qualche altro Galileo alla fine della canzone. Vabbè, e comunque l'album è composto non solo da questa canzone ma anche da molte altre, tra cui un pezzo rock duro. Sai che c'era una specie di accordo all'interno della band in cui tutti i componenti dovevano comporre almeno un pezzo ad album.
All'inizio non era così, giusto?
All'inizio
componevano solo
all'inizio
Freddie e Brian
a parte
May.
Nel secondo album già Roger Taylor debutta e John Deacon anche in uno dei primi. Comunque dopo si inizia, diciamo, ad affermare di più questa filosofia. Infatti Roger Taylor in questo album scrive la sua I'm in love with my car. Appassionato di motori, va con il suo rock spinto. E dopo di questa, però, dopo tutte queste canzoni, noi vogliamo far sentire una canzone che invece è dedicata alla vecchia etichetta discografica dei Queen, che è Death on Two Legs, che appunto inizia con i versi in cui dice: mi succhi il sangue come una sanguisuga, mi opprimi il cervello, hai preso tutti i miei soldi. Insomma, dedicata alla Trident, etichetta discografica,
che evidentemente aveva fatto qualche magagna per intascare un bel po' di soldi.
Allora ce le andiamo ad ascoltare, Death on Two Legs.
Thank you. feel it hurts.
Taking all my money and you want more. Misguided on you with your pig-headed rule, with your narrow-minded cronies who are fools of the first division. Step on two legs, you're tearing me apart. Kiss my ass goodbye.
Feel good. Are you satisfied? Do you feel like suicide?
Make you sure. Is your conscience all right? Does it plague you at night?
Do you feel good? Feel good.
Quindi Death of Two Legs.
Esatto.
Mi imbroglio sempre con i titoli, ma vabbè, ormai ci avrete fatto l'abitudine. Comunque adesso proseguiamo con l'album successivo, A Day at Races, del 1976, ispirato sempre ad un film dei fratelli Marx.
Esatto,
come anche l'album
detto,
sì, precedente,
non l'abbiamo detto prima, sì.
Infatti A Night at the Opera, appunto riprendono il titolo di un film dei fratelli Marx,
infatti,
anche la copertina,
esatto.
Riprende la copertina precedente, tra l'altro disegnata da Freddie Mercury, quindi
copertina,
cioè compare il logo dei,
sì,
dei
da
Queen.
Freddie Mercury, in cui rappresenta i quattro segni zodiacali dei quattro componenti,
esatto,
dei Queen,
dei
più una fenice al di sopra, sì, un'invenzione.
Sì, sappiamo appunto che la creatività di Freddie Mercury, insomma,
non
aveva limiti, non aveva confini. Comunque, con quest'album si cerca di cavalcare l'onda, diciamo,
del precedente.
Sì, del successo precedente, anche se, insomma,
è un po' più leggero.
Difficile.
Sì, diventa un po' più leggero come album, magari, rispetto a quello precedente.
Sì, perché, insomma, raggiungere i livelli del precedente, che forse è stato il
forse l'album migliore.
Sì, migliore dei Queen, insomma, appunto. Risultò difficile, però fu un buon album anche questo. Stupiscono infatti con canzoni come Tie Your Mother Down, che è usata poi spesso come intro nei concerti,
esatto,
per la carica che riusciva a trasmettere,
potente.
E Somebody to Love, forse l'ultimo pezzo rock opera prima del drastico cambiamento dovuto poi al periodo storico,
esatto,
diciamo.
Sì.
Altri pezzi particolari dell'album sono per esempio Teotoriatte, che è una canzone scritta per i fan giapponesi, infatti compare anche una strofa cantata appunto in lingua.
Sì, i Queen erano molto presi quando viaggiavano, facevano i loro tour, infatti in un concerto che avevano fatto in Giappone erano stati, so che Freddie Mercury e Brian May andavano in giro a fare acquisti, Freddie Mercury si comprò anche un vestito giapponese, insomma erano molto attratti dalla cultura.
proprio
cultura.
Sì, cioè a rientrare, come dire, ad assorbire la
esatto,
cultura.
Esatto, e vennero accolti addirittura da 3.000 fan giapponesi all'aeroporto e quindi per dare, diciamo, anche una specie di ringraziamento
sì,
fecero
questa canzone, infatti. Ma il brano che vogliamo proporvi è The Millionaire Waltz.
Un brano pieno di citazioni e sentirai anche qualcuna riferita a Bohemian Rhapsody, secondo me.
Ah, allora adesso andiamo a sentire.
Come back.
Siamo intorno al 1977, esatto. E quindi iniziano con questo album che abbiamo appena sentito ad allontanarsi un po' e a iniziare a girare verso poi gli anni 80. Infatti la scena musicale di quel periodo presenta gruppi punk, tra cui per esempio i Sex Pistols. Un divertente aneddoto è l'incontro tra Sid Vicious e Freddie Mercury negli studi della EMI di Londra, in cui Sid parla a Freddie, dice: "Ehi Freddie, sei riuscito finalmente a portare il balletto alle masse?" Freddie gli risponde: "Salve Mr. Ferocious, sto cercando di fare il mio meglio." Quindi vediamo già questa contrapposizione comunque,
sì, esatto, sì, tra... infatti, molto evidente tra i due generi,
esatto. E, infatti il nuovo album è un album molto più pulito da questo punto di vista,
sì, anche forse meno preciso. Sì, erano meno puntigliosi,
esatto.
Era forse un rock più grezzo, diciamo. Come dicevamo, l'album nasce viene prodotto nel 77, stiamo parlando di News of the World. Esce con un doppio singolo, cioè con un singolo dal doppio lato contenente We Are the Champions e We Will Rock You. Tra l'altro, allora il primo è dedicato sempre ai fan, soprattutto a quelli giapponesi e americani, dove riscuotevano maggior successo.
Sì.
Mentre nel secondo, stiamo parlando di We Will Rock You, non è la batteria che porta il tempo, come vabbè tutti
no,
sapranno,
infatti.
Ma forse non sapranno che negli studios l'effetto fu registrato battendo mani e piedi su delle assi di legno che erano ammucchiate in sala di registrazione.
Sì, ha il tipico suono alla We Will Rock You.
Esatto.
C'è anche da dire che, per esempio, queste due canzoni sono forse il simbolo più alto di questo album, in quanto è un album che va verso il live. Diciamo scritto e pensato per eseguire live i pezzi. Infatti We Will Rock You,
sì, hanno una carica, diciamo,
esatto,
sì,
fatta live. We Are the Champions ha un coro da stadio in cui il pubblico canta a squarciagola. E un'importante attenzione però in tutto questo album va data a Shirt Attack, un brano che ha il titolo del terzo album dei Queen, pensato infatti in quel periodo ma non inserito in quell'album, probabilmente perché non c'entrava molto con il genere a cui si stavano avvicinando. Questo genere un po' più pensato, come era prima, alla Bohemian Rhapsody, per capirci. Invece lo inseriscono adesso nel 1977, quando appunto si ha questo cambiamento. È un cambiamento molto importante. Un fatto molto importante è che sugli album non compare più la scritta No Synthesizer.
Ecco, quindi si vanno verso anche delle tecniche, delle strumentazioni
anche differenti. Se in questo album non utilizzano comunque
di fatto
sintetizzatori. E allora questa Shirt Attack ce la possiamo ascoltare.
Do you know?
E siamo nel 1978, dopo questa brusca
chiusura.
Quindi dicevo, allora siamo nel 78 con l'album Jazz. Quest'album, esatto, non ha nulla a che vedere con il jazz, niente, in realtà, ma fu intitolato così soltanto perché lo registrarono a New Orleans, e il tema infatti principale dell'album è l'hard rock,
esatto,
verso cui si stava andando in quel periodo. Quest'album, con quest'album in cui in realtà si vogliono divertire, quindi è un inno al divertimento e anche alla provocazione, infatti sì, questo lo si vede sia nel brano Bicycle Race, tra l'altro si ispira ad una gara, cioè si ispira al Giro di Francia, esatto, a cui Freddy, se non sbaglio, aveva partecipato, però in realtà si ispira anche ad una gara, appunto,
sì, venne fatta effettivamente
una gara tenuta da delle ragazze nude in bicicletta,
nude.
Infatti la ragazza che poi vinse questa gara venne riportata sulla copertina del 45 giri,
esatto,
quindi si va verso appunto una vita di eccessi, di droga, sesso e rock and roll, insomma, per intenderci.
Insomma, si vuole sottolineare quella che era la vita della rockstar.
Della rockstar,
esatto. E i Queen, che ormai non avevano da dimostrare più niente, ci mettono in quest'album, ci fanno anche degli scherzi da un certo punto di vista. Stiamo ascoltando, per esempio, in sottofondo una delle loro canzoni, il primo brano dell'album, che è stato scritto in 3 lingue diverse. Cioè inglese, arabo e zoroastriano.
Mi
che...
sarei aspettato il giapponese come al solito, però invece addirittura zoroastriano.
Teotoriate era in giapponese, qui invece avevano usato quest'altra lingua che era una lingua dei popoli di religione zoroastrana, che
era la religione forse
dei genitori, sì, dei genitori di Freddie Mercury, religione indiana o penso da quelle parti lì. E ovviamente in quest'album si hanno anche riferimenti alla vita della rockstar, per esempio in Fat Bottom Girls, in cui Brian May parla di una fantomatica groupie che probabilmente li avrà seguiti all'interno del loro tour precedente. E tutto questo è corredato da un'enorme festa, un'enorme party di presentazione, spesato dai Queen, in cui si successe di tutto e di più.
Sì, infatti. Si può immaginare che cosa sia successo in quel party, perché c'erano un sacco di figure bizzarre, tra l'altro,
esatto,
nani con una coppetta in testa contenente cocaina, oppure transessuali, spogliarelliste, insomma, chi più ne ha più ne...
E come dicevi anche il titolo, Jazz è un po' uno scherzo anche alla critica, che si sentì un po' disorientata. Ma non è solo scherzi, quest'album troviamo addirittura una canzone. Addirittura troviamo una canzone che va molto più sul rock, e fu anche studio di Van Halen, oggetto di studio di Van Halen, che si chiama Dead on Time.
Yeah. you gotta leave on time. Leave on time, leave on time. But you can't take it with you when you leave on time.
Leave on time, leave on time. Gotta keep yourself alive, but you leave on time. But you leave on time, leave on time. Leave on time. You're dead.
Abbiamo ascoltato questo temporale che è stato aggiunto da Brian May, penso, durante un blackout durante la registrazione, e Brian May uscì fuori con il suo
registrato, quindi il temporale,
e l'ha messo alla fine della canzone.
Ci stava.
E cambiamo praticamente totalmente, perché a questo punto arriva questa separazione, questo divario con l'album The Game,
esatto,
The Game del 1980.
Del '80, sì.
In cui vengono intanto inseriti i sintetizzatori, cosa che non era mai stata fatta. Sintetizzatori, Freddie Mercury cambia il suo look, quindi si ha il cambiamento.
Lo ritroviamo col baffo.
Esatto, capelli corti, i baffi.
Baffo che non piaceva, però.
Non piaceva alla gente, infatti lui chiede, vi piacciono questi baffi?
Chiedeva consenso, che puntualmente gli veniva negato.
Esatto, ma lui mandava a quel paese tutti quanti.
Sì.
Esatto, e continuava così, diventando quindi, invece del dandy effeminato dei primi anni in cui si era molto calato nella parte, forse anche per insomma la sua tendenza omosessuale, diventa il macho tipico dei club gay, quindi cambia anche figura. Dopo questo album
siamo nel 1982 col successivo intitolato Hot Space.
No, c'è prima Flash Gordon.
Ah, scusa, sì, mi ero dimenticata.
Che è la base che stiamo ascoltando adesso.
Sì.
Le canzoni derivano da un album che è stato composto come colonna sonora di un film giudicato abbastanza
abbastanza pessimo,
male
di serie
dalla
B.
critica. In effetti non è un granché, gli attori recitano male, la sceneggiatura non è molto originale.
Sì, forse l'unica cosa che si salva è la colonna sonora.
È la colonna sonora.
Poi elogiata anche dalla critica, se non mi sbaglio. Comunque, dicevamo, nel 1982 quindi esce l'album successivo intitolato Hot Space, che in realtà è un album che non piace più di tanto, diciamo,
sì.
Forse anche per il periodo che stava attraversando Freddie Mercury in quel momento. Comunque l'album ha delle sonorità che, diciamo, si possono avvicinare alla musica dance, e vanta anche la collaborazione con David Bowie,
esatto.
In particolare nel brano che è un po' più rockeggiante, Under Pressure. Questa canzone nasce a partire da una jam session in cui appunto il bassista lancia questo giro di basso che poi,
sì,
appunto diventerà quello predominante della canzone. Esatto. Vanno a pranzo dopo questa jam session e successivamente Deegan, appunto il bassista, si era scordato appunto del giro che aveva composto prima del pranzo. Gli viene però
fortunatamente
Roger Taylor, che appunto gli ricorda il giro di basso che aveva composto poche ore prima, e quindi decidono appunto avviare la collaborazione con David Bowie, ed esce Under Pressure. Ma non è questa la canzone che vi vogliamo adesso
farvi sentire davvero quello che era Hot Space.
Esatto, queste sonorità un po' più dense, quindi andiamo a sentire Backshot. Oh yeah.
you burn all my energy. Criticizing all you see. Hey, analyzing what I say. Yeah, and you always get your way.
Back chat da Hot Space. Adesso andiamo ancora avanti e ci ritroviamo nel 1984. Album, sì, album, cioè anno di produzione dell'album The Works. Dopo due anni in cui Freddie si era allontanato e gli altri membri avevano intrapreso dei progetti solisti, esce di nuovo quest'album frutto della collaborazione dei quattro. Allora abbiamo un pezzo solo chitarra e voce che si intitola Is This The World We Created, che tra l'altro sì, sarà il prossimo pezzo che manderemo.
Esatto.
Per questo pezzo tutti i diritti vengono ceduti all'associazione di volontariato in Africa, probabilmente perché appunto i Queen si erano sensibilizzati verso i temi umanitari a seguito del tour che avevano fatto precedentemente in Africa.
Sì.
Successivamente, nell'ambito promozionale del tour di The Works, vengono in Italia facendo la loro apparizione al Festival di Sanremo,
ecco,
suonando Radio Gaga. Tuttavia questa apparizione è stata un
è
po' come quella forse Top of the Pops, è stata infatti non molto apprezzata perché gli impongono di suonare in playback. Infatti Freddie Mercury non nasconde di suonare in playback,
insomma.
Sì, perché infatti allontana molto spesso il microfono dalla bocca. Un altro pezzo molto conosciuto è Want to Break Free, in cui nel video mettono in scena una parodia di una soap opera inglese.
Esatto.
Coronation Street.
Tutti vestiti da donne.
Sì, vestiti interamente da donne. Questo però viene censurato da MTV e infatti perdono parte, diciamo, del pubblico americano, perché appunto vengono censurati
quello,
per lungo tempo.
Quello che invece non viene censurato è il film Highlander, a cui partecipano con l'album successivo dell'86, A Kind of Magic, in cui ci sarà poi anche il Magic Tour, che è il famosissimo tour del 1986 con il famosissimo concerto a Wembley. In questa canzone tutto l'album viene usato tranne One Vision, viene usato per la Highlander, tranne One Vision, che invece viene usato per un altro film. una curiosità nella canzone composta dal bassista John Deacon, One Year of Love. C'è un assolo di sax perché John Deacon toglie quello che aveva fatto precedentemente Brian May con la chitarra, in quanto appunto avevano litigato. Ma adesso, come avevi detto prima, ci andiamo ad ascoltare This Is the World We Created,
dall'album meraviglioso precedente, acustico. The Words.
Sitting on his throne, waiting for life to go by.
Quindi siamo verso gli ultimi album dei Queen, in particolare nel 1989, e quindi abbiamo l'album The Miracle, o Miracle, cioè oddio, io con l'inglese non sono ferrata.
Sì,
comunque, tutte le musiche in quest'album non sono attribuite ad un singolo, cioè tutti i brani non sono attribuiti ad un singolo autore, ma a tutto il gruppo, e questo è un segno, esatto, di compattezza. Perché volevano smentire le voci della loro disgregazione
presunta.
Un altro simbolo di questo è infatti anche la copertina, in cui ci sono tutte le quattro teste degli artisti fuse.
Esatto,
in particolare una canzone viene intitolata Scandal e va proprio contro i giornali che avevano da poco diffuso la notizia che Freddie fosse malato di HIV, quando invece ancora non l'aveva detto
pubblico,
neanche, esatto, ai membri del gruppo, e anche contro quei giornali che avevano che si erano accaniti contro Brian May per il divorzio con la moglie. Tra l'altro, in quel periodo Brian May era molto depresso, a tal punto da pensare addirittura al suicidio.
E c'è una canzone nell'album Innuendo che si chiama proprio Don't Try Suicide.
Quindi, ah, ecco,
probabilmente non si
significativo.
Sa. E a proposito di HIV, Freddie Mercury in questo periodo sa che sta arrivando la sua ora, e con l'album successivo del 1991 cerca in tutti i modi di registrare e di mettere, diciamo, le sue idee su un disco. Registra tra le varie canzoni Innuendo, fatta con la collaborazione del chitarrista degli Yes, Steve Howe, e anche tra le varie, quella che adesso ci stiamo già ascoltando come sottofondo, che è The Show Must Go On, che è quasi una specie di testamento, in realtà la canzone è composta da Brian May e Roger Taylor. E che dire, come ci ha salutato Freddie Mercury nel novembre del 1991, dobbiamo salutarvi anche noi adesso.
In maniera un po' meno drammatica, ovviamente, perché ci rivedremo alla prossima puntata.
Va bene.
Sì, un ringraziamento particolare per la puntata va a Riccardo De Carlo, che ci ha fornito molte indicazioni, sì, e molte curiosità in merito ai Queen. Quindi adesso, niente, vi lasciamo appunto a The
Freddie
Show Must Go
On. Alla sua voce.
To take it anymore, show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking, my makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly.